Signori, signori, madame, messie, ladies and gentlemen,
siamo tornati.
Siamo sul pezzo anche stavolta.
Con questa musica terribilmente ambient.
Assolutamente bene, sexy.
Allora, ci siamo, siamo qua e siamo pronti a un'altra meravigliosa trasmissione sul Tecnocontrollo. Allora, io vorrei iniziare tanto, diciamo che della questione ne approfondiremo anche le prossime volte, ma qualche notizia sul 5G io inizierei a darla. Io saltirei palo in frasca, come si dice, tutte le robe scame, cam, eccetera.
No, proprio la volta che devi dire spam e scam, perché io mi aspettavo spam e scam.
E invece no, ragazzi, invece no. Stavolta si parlerà di...
Ma l'unica volta che ci serve spam e scam, no.
No, questa volta no. Allora, la prima notizia che volevo dare è che Huawei è riuscito a raggiungere ben 60 contratti a livello globale sul 5G. Il presidente di Huawei ha dato notizia che ha fatto un totale di 32 contratti. Ovviamente i contratti che fanno non sono per il cellulare, anche se voi immaginate il cellulare, ma sono per ovviamente l'insieme di ripetitori che poi rendono possibile l'utilizzo del 5G. Comunque 32 contratti in Europa, 11 nel Middle East, 10 in Asia Pacific, 7 nelle Americhe e 1 dall'Africa. Sono riuscito a portare a casa quindi una serie di, diciamo così, fornitori di telefonia. Hanno lanciato 40 network commerciali di 5G in più di 20 paesi e regioni, con ben 136 device disponibili al mondo. Bene, in questo momento quindi Huawei si sta definendo come l'attore principale a livello globale di 5G. Questa era una notizia. Poi una cosa che volevo dire sempre sul 5G, che era, diciamo così, interessante in qualche modo, era che forse l'avevo vista anche la volta scorsa, ma credo di no.
Dici.
Beh, adesso grazie al 5G ci sono dei minibus a guida autonoma in Cina che stanno iniziando a girare per la Cina. Ci sono se volete andarvi a vedere questi minibus senza, diciamo così, guidatore, andate su China Daily, che è uno delle fonti ufficiali del Partito Comunista Cinese. Advanced 5G self-driving minibus dentro la città di, non so dirvi come cavolo si chiama,
Tokyo,
no, Wuzhen, nella provincia di Zhejiang. Però non effettivamente a vedere questo video in cui questo autoguida fa abbastanza, diciamo che fa abbastanza impressione. Non avevo mai visto una roba prima. Voi immaginate un piccolo auto di 20-30 posti che va in giro per la città in mezzo al traffico, che guida perfettamente senza guidatore, ma con il come si dice?
Che non c'è.
Il volante che gira da solo.
E cos'è che ti ha impressionato?
Che non l'avevo mai visto.
Le Tesla esistono da un paio d'anni.
Io non avevo mai visto un video.
È come un aereo che vola fino a 800, fa impressione.
Esatto, fa effettivamente.
Perché è possibile tramite il 5G e basta?
Questa è una bella domanda da porre a un tecnico.
Esatto. Sono
abbastanza d'accordo con te che sarebbe una cosa in cui sarebbe da capire il perché è possibile solamente con il 5G.
E perché ho fatto questa domanda? Perché tutta la sera che ne parliamo, fuori onda ovviamente.
No, questo è un falso.
Cosa? Ma parla per te!
è un falso eccezionale, parla, non è assolutamente per te. Vero. Bene, prego, vada lei. Sì. 5G comunque sarà uno dei pezzi che probabilmente tratteremo.
Per il prossimo anno, sicuramente.
No, per il prossimo paio di trasmissioni. Non esageriamo.
Sì, infatti.
3-4, un mese.
Noi sovente cambiamo. Siamo variopinti e arcobalenici.
Mm. Prossimo anno, credo di no. Allora, prossimo anno parleremo del 6G, ovviamente.
Ah, no, sto già parlando.
Prossimo anno parleremo del 6G, che inizieranno a installare il 6G. Prego, ingegnere.
Ah, è già colpa mia se andiamo avanti con la trasmissione, va bene, allora mi assumo questa responsabilità e buona serissima ai nostri ascoltatori, buonasera e benvenuti. Cosa mi sono fumato?
No,
ogni
tanto. Computer.
Oh, che bello, hai visto com'è cromato?
Ma è NSA compliance.
Probabile, è 5G compliance, non penso. E quindi mi fa tanto piacere, visto che 5G chissà cosa nasconde, non lo sappiamo ancora. Vedremo. Comunque, a parte questo, le cose nostre internos, parliamo di cose outernos, visto che viene dall'inglese, vero? Vedo le facce della regia. Ragazzi, ascoltate, è inutile fate ste facce, sono mezzo ubriaco, faccio battute stupide, ok?
No,
quindi
prego,
fatevi una ragione e noi facciamo una ragione di questa notizia che non c'entra un cazzo con il controllo.
Beh, latino.
Appunto. Grazie. Appunto. Facciamo un excursus su questa notizia che non c'entra un cazzo sul 5G, ovvero, tanto per ridere, qualche settimana fa, notizia che ha fatto molto scalpore, sono stati hackerati, come dopo ne parliamo, gli account di creatori YouTube di video. YouTube creators sono stati hackerati. E chi sono gli YouTube creators? Quelli che fanno la comunità di YouTube Italia, Indonesia.
Chi carica video su YouTube?
Chi carica video su YouTube? Crea contenuti, esattamente. Mm. Questi creators, che ormai il nome è aulico praticamente, che guadagnano, hanno avuto i loro profili hackerati da chi?
Guadagnano. Un euro credo ogni 10 guadagnano. Visualizzazioni.
E ma è peggiorato adesso.
È peggiorato.
Sì.
Infatti c'è Amazon che con twitch.com gli sta facendo la concorrenza.
Infatti, senza divagare troppo, in questo periodo se tu guardi un video su YouTube, soprattutto YouTube Italia, c'è molta più pubblicità. Perché i creator sono stati costretti ad aumentare la quantità di pubblicità perché gli introiti delle visualizzazioni sono scesi tantissimo.
Comunque, insomma, ragazzi, se fate un video che lo vedono in 100.000 guadagnate 10 dollari, per cui pensate di fare qualcos'altro,
un lavoro sapere.
Un lavoro, una roba seria, insomma.
Non un influencer per scroccare le connessioni dati,
la famosa laurea di influencer.
Esatto. Bene.
Che poi parlerò appunto di una cosa interessante che dovevamo parlare io e te prima poi che parleremo.
Prego, va prego. Bene. Vabbè, praticamente cosa è successo? Che i coglionazzi sono stati ingannati da un tentativo di phishing tramite un framework di phishing nuovo che non sto qua a raccontare, che simula molto bene l'autenticazione a due fattori di Google. Praticamente vi ruba prima username e password e poi anche il token che usate per confermare che siete voi, perché il token è arrivato sul cellulare via mail, che cazzo che è, insomma. E quindi hanno rubato 21 milioni di account. Megoglioni.
Beh, bravi anche.
Sì, sì, bravissimi. Tra l'altro devo spezzare una lancia.
Ma ci hanno dato qualcosa oppure no?
Questo probabilmente hanno venduto qualche account a qualche persona che voleva un po' di follower per motivi X che adesso non sto
qua. Ok, follower.
Non lo so.
Forse c'era un business di follower sotto, ok.
Sì.
No, cercavo di capire se c'era qualcosa.
Infatti non ne guadagni niente in teoria, tanto gli introiti non so dove vadano, verso un IBAN. Non lo so. Okay. Magari è configurabile dall'account, magari no, non lo so. Non voglio spendermi in voli pindarici, non so un cazzo. Poi tra l'altro spendere una lancia a favore di Knuckle Diz di YouTube Italia, che è stato bannato per truffa o roba del genere a cazzo. Era il più grande YouTube pooper d'Italia, ovvero quello che faceva video mixati con meme dentro, con cose esilaranti eccetera. Beh, sono stati abbastanza in merda nell'ambiente che segue questa cosa, per sta cosa.
E come mai è stato bannato?
Per truffa, non si sa. YouTube ha un messaggio automatizzato che manda quando si è bannato per X motivi. C'era la truffa e in altri due, adesso non mi ricordo esattamente di cosa. Non si sa cosa vogliono, vabbè, insomma, comunque passiamo oltre, passiamo a cose più interessanti magari anche.
Beh, se vuoi, rispetto appunto al fatto
sì di che essere voglio
bannato o meno, beh, c'è una cosa, diciamo così, interessante, sempre, diciamo, sul tecnocontrollo o simili. Allora, voi come ben sapete, nel mondo, diciamo così, AFK, Away From Keyboard, stanno succedendo un sacco di cose.
AFK.
Stanno succedendo un sacco di cose, tipo per esempio una guerra in cui stanno bombardando i turchi.
Oh, che bello!
I kurdi. No, in realtà ci sono i turchi che bombardano i curdi, in realtà. E in realtà è venuta una cosa interessante. Vi leggo velocemente. Un algoritmo ammazza l'intelligenza, o se volete l'intelligenza artificiale, politicamente un potente idiota che lavora per chi dice di voler combattere. La pagina Facebook di Contropiano, ma non solo di Contropiano, in realtà è stata, sono state bannate una serie di pagine Facebook, è stata nascosta al pari di decine altre che in questi giorni hanno scritto, postato contenuti filo curdi e contro Erdogan. La motivazione, in realtà la frase è questa: sembra che un'attività recente sulla tua pagina non rispetti le condizioni della pagina Facebook. E vabbè, diciamo che con buona probabilità un algoritmo di Facebook ha stabilito che questi siti, che è quello di Contropiano, in realtà molti altri, c'è stato un comunicato congiunto di tutti quelli che sono stati bannati, il sito di Abasta, Global Project, vabbè, sono una serie di altri siti che facevano informazione sul Kurdistan. E questo, voi, fra il resto, prima erano stati bannati anche i siti dei fascisti, di Casa Pound, eccetera, eccetera, insomma. E
che ridere!
Questo fa abbastanza ridere. Comunque, diciamo che in realtà i social network, diciamo, si stanno ponendo un po' in questa situazione in cui bannano dei contenuti che vengono ritenuti politicamente poco corretti, insomma,
fastidiosi.
Ecco, la cosa ovviamente che dà un po', che colpisce un po', che in realtà l'intenzione che dichiara Facebook è combattere l'odio, no? E
sì,
fare informazioni sul Kurdistan sembra che sia combattere l'odio, insomma, vabbè, comunque così è, insomma. E non avevo molto altro da aggiungere a questa cosa, se non il fatto che nella nostra epoca esiste un grande attore, perché oggettivamente è un grande attore, che è Facebook, che è in grado di cancellare, diciamo così, la presenza, ma ovviamente essendo un attore privato ha tutto il diritto di farlo, in quanto è lui il proprietario delle pagine, per cui ben qualcuno potrà anche rompergli le scatole, ma è lui che decide le politiche che vuole fare sulle sue pagine oppure no, al di là che tutti poi in realtà non se ne renda conto, lo vogliono dire, no, ma in realtà è uno spazio pubblico, in realtà è uno spazio privato, cioè lo spazio di Facebook, e che quindi se fate delle cose che, diciamo così, a Facebook non garbano, in realtà venite cancellati. Questo passaggio può essere un altro passaggio importante e interessante, cioè ricordiamoci sempre, quando usiamo i social network, questo strumento potentissimo che ci permette di, anche all'ultimo pirla che risiede in a Canicati, e noi non ce l'abbiamo con quelli di Canicati, ovviamente, può pensare di essere
solo più pugliesi, cioè.
Non
ce l'abbiamo con i pugliesi, okay.
Può pensare di essere una persona importante perché dice delle cose. È vero che nel momento in cui Facebook, o meglio, ma Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, decidono che voi non dovete avere diritto a parlare, voi scomparite dall'emisfero, dal loro emisfero, insomma.
Dall'internet.
Dall'internet delle cazzate.
Che è quello però letto dalla maggior parte delle persone, quindi sì, non si può ignorare.
Da quando hanno voluto monetizzarlo, purtroppo.
Assolutamente, però volevo dirla questa roba che era interessante.
Assolutamente, anche perché Casa Pound ha minacciato denunce, querele, cugine della postale, non so. Vabbè. Perché effettivamente c'è un come dire, una contraddizione secondo me in questo, ovvero sì, è uno spazio privato, però se dici qualcosa in pubblico comunque sei denunciabile / querelabile,
perché tutti assumono la responsabilità di quello che
di quello che dici, esatto. Però Facebook non si assume nessuna responsabilità per quello che posti.
Come fa?
Infatti volevo imporgli a Facebook di cancellare le cose pena penali. C'è molto pene qui dentro.
Si chiama censura.
Ci siamo, sì. Ci stiamo arrivando.
Chi scrive si deve assumere la responsabilità di ciò che scrive.
E non le piattaforme, come voleva l'Unione Europea.
Un po' come il concetto del mezzo, il problema non è il mezzo.
Il problema è chi fa le cose, esattamente.
Va bene, dai, prego. Jaipur.
Boh, io avrei una patata bollentissima da dire da Wired, che tra l'altro è una fonte che vabbè fa le notizie a caso. Wired dice: sarà Mark Zuckerberg a scegliere il prossimo presidente degli Stati Uniti? Perché a quanto pare dicono in breve che Facebook ha acquisito chiaramente una bella influenza politica a livello di comunicazione.
Ma dai.
E raccontano di Joe Biden che era favorito per le elezioni, ma in realtà è alle prese con uno scandalo ucraino che porta all'impeachment di Trump indirettamente.
Che strano, sotto le elezioni capitano questi scandali, chissà, è un caso.
Assolutamente, forse. E dicono invece Bernie Sanders forse sospende la campagna perché è vecchio, allora è ricoverato in ospedale, delirio. E invece in realtà l'avversario dicono che potrebbe essere Mark Zuckerberg, perché Zuckerberg dice in un colloquio privato, che in realtà è stato girato a The Verge, che è un altro notiziario, che se vincesse sarebbe una rogna. Non ho capito bene a chi si riferisce, ma non è importante a chi. Però se Mark Zuckerberg dice se una persona vincesse sarebbe una rogna privatamente, e questa cosa diventa pubblica, tanto è un problema che diventa pubblica, ma è anche un problema che Mark Zuckerberg si faccia, giustamente perché le ha delle idee politiche, e magari potrebbe applicare una qualche censura, una qualche manipolazione sui suoi applicativi web.
Dite la verità, sempre visto che stiamo sparando cazzate e siccome ci siamo
così, no? nel complottismo
più assurdo,
siamo infangati ormai.
Una volta, se vuoi, i politici, non so, li facevano gli intellettuali, li facevano, non so, i preti, insomma una serie di persone che più o meno erano interessate della società, insomma vari personaggi più o meno di bassa o grande levatura, no? Intellettuali, pensatori, Cavour, insomma anche dei criminali pazzeschi, sia ben chiaro, che poi sono stati dei criminali, non so, immagino Crispi, le guerre che ha generato, insomma non è che fossero necessariamente delle belle persone. Poi negli ultimi 20 anni a un certo punto sono apparsi gli imprenditori, no? Sulla scena politica, no? 20-30 anni abbiamo avuto Berlusconi, adesso c'è stato Trump, insomma, e chi ne ha? Comici, adesso credo presidente del nuovo presidente dell'Ucraina, un comico, Zelensky lì, qualcosa del genere, insomma non si scherza. Beh, non è escluso che i prossimi presidenti di un paese possono essere i proprietari di grandi multinazionali di social media, anzi proprio loro secondo me
se un attore in America è riuscito negli anni 70,
cioè voi che non possiamo, insomma, giocarci un Zuckerberg o non è scontata, insomma, la cosa.
Sì, ovviamente questo sconfina da quello che ho detto, però il titolo in qualche modo fa presagire che...
E in realtà la loro capacità, poi in realtà, e qui ci ricolleghiamo al tecnocontrollo, la loro capacità di controllare le opinioni delle persone col fatto di essere proprietari di mezzi che miliardi di persone usano ogni giorno, in ogni momento, pensate Instagram, pensate Facebook, pensate Twitter, eccetera, eccetera.
Hanno un potere elettorale non indifferente.
Beh, WhatsApp, voi immaginate solamente che il giorno prima delle elezioni a tutti i cittadini americani appaia un messaggio: votate Zuckerberg, e magari con un premio di $5 per
da spendere sui giochi su Facebook.
Secondo me si prenderebbe 200 milioni di voti
su 60.
Esatto.
Gente, cioè, che vota tre volte.
Vabbè, insomma, volevo dire questa mia...
E l'hai detta. Che mettino bene la matita.
Esatto. Bene, prego.
Prego, io stavo annotando le notizie, ma vabbè, lo farò dopo.
Perché avevo visto una cosa che sulle foto dei bambini.
Ah, vogliamo dire la bomba di quest'oggi?
Sì, questa era un po' pedo porno.
Non è tanto pedoporno, è pedoporno riconoscimento facciale in realtà. Perché dal New York Times abbiamo uno scoop di qualche giorno fa che dice che praticamente le foto dei vostri bambini stanno alimentando la sorveglianza tecnologica. Questo titolo abbastanza complottista / clickbait, che potrebbe avere del vero alla fine, perché l'articolo è enorme, spiega tutta la storia, cerco di farla breve, ho letto tre quarti dell'articolo. Allora, praticamente sono venuti a conoscenza di un database contenente milioni di facce umane, ovviamente non di persone diverse ma persone ripetute, quindi si parla circa di 700-800 mila persone ripetute per tot volte, quindi milioni di facce uguali, non uguali. Qual è il problema? Che questo archivio è stato pescato da un'aggregazione di altri archivi creata in principio dall'Università di Washington per mettere a disposizione di compagnie pubbliche e private che non avessero la capacità di riscossione di immagini, quindi la base di media adeguati tipo Facebook, YouTube, Google, sconfinata che hanno, quindi per dire agli altri attori del mercato, diciamo, della tecnologia: guardate, se volete allenare i vostri algoritmi di face recognition, quindi riconoscimento facciale, su dei dataset ben predefiniti, guardate, vi mettiamo a disposizione questo.
Sì, poi queste tecniche di algoritmi per riconoscimento facciale vengono usati per tracciare i
manifestanti,
per i terroristi,
le forze dell'ordine contro i cortei,
eccetera. No? Quindi in realtà hanno un obiettivo molto concreto e...
No, ma assolutamente, tu immagina le forze dell'ordine che vengono riconosciute... Ah no, non si può.
Loro non si può.
Mi sono confuso, era un'altra cosa.
Esatto, loro no, loro sono completamente coperti. Quindi questo
problema. Ehi, hanno il cartellino.
Non è vero.
Immagino.
Hanno il nome, hanno il numero, sì, in teoria.
E la cosa divertente è che poi, tra il resto, è che queste persone non hanno... Non gli è stato chiesto il permesso, ovviamente, di far finire questi...
Sì, ma in realtà il problema è parziale, perché si parla di facce americane che sono state in parte ricavate da Flickr, che è un network di post di foto pubbliche e private che era in mano a Flickr nel lontano 2005. È stato acquisito poi da Yahoo nel 2000 qualcosa, e poi tutte queste foto sono state riconosciute appunto come, diciamo, pubbliche, e dall'Università di Washington, che ho detto prima, sono state pubblicate in questo grande database. Qual è il punto? Perché ho detto parzialmente è un problema? Perché in America l'uso della faccia presa da foto pubbliche è consentito. Suppongo, anche qui non sono sicuro,
anche in Europa.
Cioè, che tipo di utilizzo?
Utilizzo per face recognition, per esempio. Algoritmi che riconoscono le facce, le elaborano e fanno, non so, training. Training di face recognition. Non lo so in Italia barra Europa, però in America a quanto pare è illegale, dice il New York Times. Però parzialmente no, perché per esempio in Illinois c'è un act, ovvero una legge specifica, un provvedimento specifico che dice, si chiama Biometric Information Privacy Act del 2008, che limita l'uso per training di algoritmi artificiali, face recognition e varie, senza consenso esplicito degli utenti di chi mette la faccia, per queste cose. Quindi cosa è successo? Che delle persone che sono trovati i propri figli o loro stessi dentro a questo database, tra l'altro, attenzione, sfruttando una vulnerabilità che aveva e ha ancora Flickr dal lontano 2005, in cui le foto private riuscivano a essere viste anche pubblicamente, hanno messo dentro queste foto, questo database, la gente che era dentro degli Illinois può chiedere i danni, milionari probabilmente, a Google, Amazon, Mitsubishi, Tencent, SenseTime e altre, perché c'è questa legge dell'Illinois. Scandaloso praticamente. Non so, effettivamente sì, per piccola parte, ma qual è il problema? Qui è un problema, in realtà, a parte l'uso etico che fanno di queste foto, che io non darei mai consenso, ma questo è un altro discorso, è una mia opinione. Il problema era del bug che c'era su Flickr, che ha preso foto private e le ha messe a disposizione di questi algoritmi. Praticamente uno scandalo su un bug. Alla fin fine.
Vabbè, insomma, però è anche vero che questo dimostra un po' come al di là di tutte poi le puttanate sulla privacy, sì, tu non puoi far questo, cioè che ognuno di noi nella sua vita deve firmare non so quante robe, GDPR, vaffanche PR, cioè il povero Cristo che si cerca di muovere in questo cazzo di mondo, va dal commercialista come prima cosa, gli fa firmare 50 pagine per potergli lasciare la propria indirizzo email, e poi il risultato invece è che i grandi player del diciamo così a livello globale possono avere milioni di foto, usarle per i loro cazzi senza chiedere un cazzo a diciamo ai soggetti cosiddetti interessati, cioè la privacy, la difesa della privacy, tutto quello che ne consente praticamente è fatta per rompere le scatole ai poveri cristi. Sembra, perché poi se gli altri in realtà riescono a gestirlo in sto modo, in realtà chi si è visto si è visto, insomma. Vabbè, insomma, questo era una cosa abbastanza, diciamo così, interessante. Vuoi aggiungere qualcosa?
Riguardo a questa notizia direi che ho detto fin troppo, ma la gola di un...
Sei a cavallo, siamo a cavallo di un
muso. Di un cavallo bianco di cui non so il colore.
Beh, a dire la verità, una cosa divertente era...
Sì.
Sappiamo, cioè, ragazzi, ci siamo, possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma
un minuto
l'avanzamento tecnologico, come potete vedere, e stiamo parlando di Italia, non stiamo parlando,
come potete vedere, chi
noi, da qualsiasi mondo, cioè praticamente il trasporto di una serie di merci all'interno di un ospedale italiano viene fatto con sistemi più o meno automatici, senza essere umani e via dicendo.
Parli della posta pneumatica?
Non so se è la posta pneumatica.
Anni 1800.
La posta pneumatica che fa benissimo gli ospedali.
No, 400 carrelli al giorno vengono movimentati per 500 posti letto all'interno di un ospedale italiano, di cui io non vi parlerò mai.
Spaventare! Direi di spaventare!
Abbiamo fatto.